Questa è Femonair.
Anticapitalista, siamo femministe, siamo antifasciste, siamo femministe. Per le strade dico senza tuce viste, sul territorio noi lottiamo, siamo le protagoniste del cambiamento che portiamo, perché siamo stufe del trattamento che ogni giorno riceviamo, stufe di passare da vittime impotenti. Vieni su Radio Ciroma che se ne discute tutti i mercoledì alle 17 su Radio Ciroma. Parleremo dell'aborto e di come funziona, delle mestruazioni, smantellando tutti quei tabù. Noi lottiamo affinché sia libera pure tu da questa violenza che ci opprime dalla nascita, da quella fisica, economica, quella morfosintatica. Vogliamo liberarci da tutte queste catene, e possiamo farlo solo se lottiamo insieme. Libere davvero solo se davvero lo vogliamo. Siamo noi a sorreggere, se ci fermiamo non cadiamo.
Ciao a tutti, tutte e tutto. Intanto vogliamo fare i ringraziamenti per questo invito. Ringraziamo Gemini Network, quindi tutte le radio che l'hanno resa realtà. Radio Sonar, Radio Sherwood, Lauta Radio, e in particolar modo vogliamo ringraziare Radio Ciroma, senza la quale non saremmo qui. No, partiamo con le presentazioni. Io sono Maya.
Io sono Luisa.
Siamo parte di Femmin Cosentina in Lotta. Noi siamo un collettivo femminista intersezionale molto radicato sul territorio cosentino. Siamo nate intorno al 2017 in un contesto socio-economico molto precario, soprattutto da un'esigenza molto importante, ovvero molte di noi non avevano la possibilità di accedere ad un percorso per l'aborto farmacologico. Infatti a Cosenza, ancora nel 2017, l'aborto farmacologico veniva considerato come un qualcosa di sperimentale, e da lì è partita una petizione, quindi una raccolta firme, che dopo un anno ci ha portato appunto ad ottenere l'aborto farmacologico all'Annunziata di Cosenza, e dal quale appunto è stato un ottimo risultato che abbiamo ottenuto. La Calabria, e Cosenza in particolare, è un territorio che negli anni è stato molto abbandonato dalle istituzioni. Negli ultimi 30 anni, così come in Calabria, in Italia, in Europa, il processo di privatizzazioni che ha caratterizzato appunto questo periodo ha colpito in particolar modo la Calabria, in quanto si è andato poi a caratterizzare uno scenario dove molte persone venivano costrette ad andare fuori regione per poter accedere a delle cure molto semplici a volte, o comunque molto importanti e molto complesse anche da ottenere. E noi abbiamo cominciato appunto a lottare per una sanità, per un accesso alle cure migliore. L'8 marzo del 2020 avevamo indetto una manifestazione appunto per l'8 marzo, ma che poi abbiamo dovuto rimandare appunto perché è scoppiata la pandemia. E contestualmente l'8 marzo avveniva iniziava una collaborazione più intensa con Radio Ciroma, e abbiamo cominciato appunto a creare e a organizzare una narrazione differente, e a portare appunto attraverso una radio libera come Radio Ciroma una contronarrazione rispetto a quella mainstream sulla pandemia, o meglio sindemia. Infatti ciò che ha colpito maggiormente anche molte cittadine e cittadine calabresi e cosentine è stata questa acuirsi delle disuguaglianze sociali, disuguaglianze socio-economiche e anche dell'accesso alle cure. Infatti molte persone fragili o comunque con delle fragilità inizialmente non sono state lasciate da sole, non avevano possibilità di curarsi o di fare delle operazioni, appunto perché la questione del coronavirus impediva totalmente la possibilità di accedere a queste cure.
Sì, diciamo che in generale appena è scoppiata la pandemia, diciamo giusto il tempo di rendersi conto di cosa effettivamente stesse accadendo, che Ci siamo organizzati come organizzate e organizzati come movimento in un coordinamento dal nome di Cosenza Solidale, quindi sin da subito abbiamo iniziato ad occuparci prevalentemente di una comunicazione che fosse efficace, perché comunque quello che è l'infodemia che la pandemia ha causato, quindi questo eccesso di informazioni spesso anche contraddittorie tra loro, anche false, c'era la necessità di rispondere a questo tipo di disagio anche psicologico che inevitabilmente c'era, e quindi abbiamo creato innanzitutto una rete di comunicazione che fosse chiara e capillare. Quindi c'erano ad esempio questi numerosi gruppi WhatsApp di 250 partecipanti l'uno, che facevano una sorta di rassegna stampa dando informazioni sul territorio rispetto al numero dei contagi oppure il numero dei tamponi effettuati, quindi l'andamento della pandemia, perché c'era bisogno proprio di tenere in qualche modo in contatto le persone. E in questo poi ovviamente subentra anche poi è subentrata la radio, ovviamente grazie soprattutto a Radio Giroma, e penso che quello sia pensiamo che quello sia stato sicuramente uno strumento estremamente importante, perché noi ci siamo affidate anche per quello che riguarda, diciamo, anche la narrazione della nostra lotta, di quello che è il contesto calabrese. In generale la Calabria, se ne parla poco della Calabria, è anche per questo importantissimo stare qua oggi, perché comunque è un contesto di totale negazione dei diritti umani in generale. Non c'è il diritto all'autodeterminazione, non c'è diritto al lavoro, non c'è diritto alla salute, ovviamente. Cioè, noi partiamo sempre per quello che riguarda anche la nostra comunicazione, sia il nostro agire politico, da quello che è il personale, ovviamente, il personale politico, no? Quindi a partire da un'esperienza personale noi andiamo a fare poi delle analisi generali, a trarre quelli che sono i problemi sistematici, ma non si può invece partire dai problemi, cioè dal sistema, da un'analisi di sistema, perché le persone non lo capiscono. Chi non ha il privilegio di avere un certo tipo di coscienza, un certo tipo di formazione, non capisce, e quindi per questo è importante la comunicazione. Noi abbiamo sfruttato ogni tipo di comunicazione. Qualche purista potrebbe storcere il naso, perché noi ci siamo relazionate anche con le grandi TV, cioè con le grandi trasmissioni nazionali, siamo stati a Chi l'ha visto su Rai 3, anche in Mediaset, addirittura all'Arena di Giletti. E perché era essenziale farlo, per quello che stavamo dicendo, per quello che stavamo raccontando. E parlo da una semplice situazione personale, una situazione piccola. Se ad esempio a Cariati, cogliamo l'occasione per salutare i compagni e le compagne delle Lampare Basso Ionio, che fanno un anno di occupazione e ci vuole una forza non indifferente, in un territorio senza giovani, in un territorio dove ci sono vecchi e vecchi, cioè, non c'è, tutti se ne vanno, è l'unica prospettiva che c'hai, e non semplicemente per avere condizioni migliori di vita, per sopravvivere. Se tu hai un banale problema di salute, allora che significa? Che se a Cariati ad esempio qualcuno ha un infarto, deve farsi 80 chilometri di strada per trovare una struttura sanitaria con un emostrocco, comunque quello che è necessario per gestire questa situazione. Più di 80 chilometri di strada dissestata. Questo è il contesto. Non hai prospettiva. Se sei giovane in Calabria e sei donna, ancora peggio. Che vuoi fare? Te ne devi scappare. E anche rimanere una forma di resistenza. È questo, quindi, questo tipo di comunicazione. Anche nel programma radio noi abbiamo cercato di toccare più temi possibili, sempre relativamente alla pandemia, dando quelle che sono anche le informazioni utili. Se hai un problema di salute, a chi ti devi rivolgere sapendo che al pronto soccorso non ci puoi andare? Se hai problemi ad abortire, ad esempio, e già abortire in Calabria era difficile di per sé, adesso diciamo che la situazione è in un certo senso migliorata con l'aborto farmacologico, ma comunque c'è un'obiezione di coscienza che è pesante, una violenza psicologica. A Castrovillari, all'ospedale, c'erano dei quadri attaccati con dei feti delle immagini di feti con su scritto non sono un errore, ti prego mamma salvami, tipo cose del genere.
Non uccidermi.
Questa, non uccidermi, questa è una violenza incredibile. Per una persona che deve abortire e si ritrova nello stesso corridoio con persone che invece sono là per partorire. E un'altra cosa di cui si è occupato poi Cosenza Solidale sostanzialmente è stata appunto l'assistenza, chiamiamola così, la solidarietà sostanzialmente. C'era, si è creato ovviamente, come sappiamo tutti, una nuova sacca di povertà a partire dal Covid e c'erano ovviamente, noi siamo andati a colmare quelle che erano le lacune del welfare comunale, ma in generale, no? Della mancanza di attenzione che c'erano nei confronti di queste categorie, che non è che non riuscivano a mangiare, non avevano niente da mangiare. E quindi organizzandomici con una rete abbastanza vasta ed eterogenea di gruppi, dai gruppi Altra, al nostro collettivo femminista, a Radio Ciroma, ad altri centri sociali, e io ho paura di dimenticare qualcuno, però eravamo veramente tantissimi, e a fare consegne pasti fino ad arrivare a numeri che mai ci saremmo arrivati, soprattutto per una città come la nostra, che poi sostanzialmente noi siamo in Calabria, cioè nel senso Cosenza è una città abbastanza piccola, in confronto alle città del nord sicuramente saremmo, diciamo, con l'Interland arriviamo forse a 100.000 o 200.000 persone. E noi abbiamo distribuito 700 pasti al giorno, 700 pasti caldi, 1200 spese a settimana, e tramite anche l'azione dei sindacati si è andato ad aiutare le persone che ad esempio dovevano accedere ai buoni pasto, che sono stati erogati dal comune ma in ritardo e con pratiche burocratiche difficili da svolgere. E questo è comunque un dato significativo dal punto di vista politico per creare consenso, consenso che però deve basarsi nel momento in cui c'è effettivamente, cioè oltre alla comunicazione che è sicuramente importante, anzi a nostro avviso forse la comunicazione è anche più importante dell'azione, nel senso che uno può fare anche 100.000 cose fighissime, ma se non lo sa nessuno non serve a niente, è come se non avessi fatto niente. E tutto questo è stato anche narrato attraverso Radio Ciroma in varie forme. Ad esempio c'era questa compagna, Anna Miriam, che è una laureanda in lettere, anche una bravissima scrittrice, che alla fine di ogni trasmissione, noi ad esempio, dopo aver dato queste informazioni di carattere generale, aver trattato anche tematiche più specifiche, anche cose che è difficile, di cui è difficile parlare, almeno in un contesto come il nostro, al di fuori dalla bolla militante, no? Ad esempio parlare di poliamore. È difficile, non è così facile nel momento in cui la monogamia è andato assodato, e anzi qualsiasi cosa vada oltre alla monogamia è visto male. E noi l'abbiamo fatto ad esempio inserendoci in quello che era il dibattito mainstream quando c'era stata la polemica per il termine congiunto, no? E anche quindi tutte le implicazioni giuridiche che c'erano di mezzo, e noi abbiamo detto ma che significa congiunto, in che senso, quali valori si porta dietro, eccetera eccetera. E poi abbiamo parlato di poliamore, peraltro poi intervistando anche attiviste di altre parti d'Italia, sia anche di persone che operavano sul territorio. Noi abbiamo uno stretto contatto anche col centro antiviolenza. La prima cosa, prima ancora che l'OMS dichiarasse lo stato di emergenza, avevamo già dato le informazioni su come accedere ai servizi del centro antiviolenza durante, nonostante le restrizioni Covid. Però poi c'erano anche questi momenti un po' più emotivi. E adesso smetto di parlare e magari leggiamo uno di questi interventi.
Quando non riesco a dormire, fisso il soffitto, mi guardo intorno. Tutto è a portata di mano. Allungo le dita, sfioro il comodino, è sempre lì. Conosco a memoria i graffi sulla porta, gli adesivi nel mio armadio. Se mi concentro sento ancora l'odore della vernice passata sulle pareti. Qui non cambia mai nulla. È la mia stanza, è la mia vita. Sono al sicuro tra le mie tracce, nei miei confini. La situazione di emergenza si è infranta, di botto, contro il portone di casa. Uno schianto secco da far tremare i vetri, sordo come una secchiata d'acqua. La quarantena ci ha stravolti, componendo le certezze come tessere di un domino. Si sono trascinate via una dietro l'altra, in una sequenza disperatamente perfetta. Non si fugge in eterno dai pensieri, e questa è la consapevolezza che l'isolamento forzato ha esasperato. In queste mura si è in trappola, nessuna via d'uscita, se non la realtà. E la vulnerabilità si schiude, spontanea, come un fiore a mezzanotte in una corolla limpida di dolore. La quarantena ti viola dentro, si incide nella pelle senza riguardo, arriva anche dove non vuoi, spacca le ossa, dritta alla crepa che porta al cuore. E non c'è niente da fare se non lasciarsi frugare così, inermi, indifesi, come quando i ladri sconquassano l'appartamento. Fa esattamente questo. Ti mette sotto sopra, ribalta i cassetti, rovista persino tra le stoviglie. E la normalità non è più la stessa, non può più esserlo. È una sensazione fioca, come un fuoco fatuo, con la densità di un buco nero. Non scivola via neanche sotto la doccia. Accendere la televisione non serve a nulla. Soli con se stessi, si esplode nella notte un fuoco d'artificio che abbaglia il silenzio. Non è facile rimettere insieme i pezzi, cercandone i cocci sepolti nella cenere. Il respiro è un affanno che taglia la gola insieme al fumo delle macerie. L'isolamento ti costringe a tirare le somme. La vita è ridotta ad un'equazione fredda, un bilancio spietato di trionfi e fallimenti in rosso. È successo tutto così in fretta, tra un progetto e un altro, e il sogno dell'uomo si è sbriciolato. Giochiamo a fare Dio, proprio noi, che siamo un fugace battito di ciglia per l'eternità. Ci affanniamo per un pezzo di terra, ubriachi del nostro delirio di onnipotenza, intenti nella catalogazione precisa del mondo, stralciamo via umanità. E nel simposio dei padroni del cosmo, l'epidemia è sgusciata furtiva, all'inizio quasi non ce ne siamo accorti. Si è defilata nell'ombra, un colpo al quale non era possibile sottrarsi. Ci ha presi in braccio e cullati come sovrani inconsistenti del niente, seduti su troni evanescenti. In meno di un mese ci ha spezzati. Annodati alle nostre fragilità, pensiamo che la quarantena ci abbia privati della libertà chiudendoci in casa. Ci dibattiamo impazziti tra quattro mura, come farfalle catturate dalla luce nella notte. In realtà è esattamente il contrario. Forse liberi non le eravamo e non lo siamo mai stati prima. La mia mente era uno specchio. Vedeva ciò che vedeva, sapeva ciò che sapeva. In gioventù la mia mente fu proprio uno specchio in un vagone che fuggiva veloce, afferrando e perdendo squarci di paesaggio. Poi col tempo grandi graffi si incisero sopra lo specchio, lasciando che il mondo esterno vi entrasse e lasciando che vi affiorasse il mio io più segreto. Perché questa è la nascita dell'anima nel dolore, una nascita con guadagni e perdite. La mente vede il mondo come una cosa staccata e l'anima rende il mondo una cosa sola con se stessa. La quarantena ci insegna che è attraverso le fratture spezzate che entra la luce, se abbiamo il coraggio di riconoscerla, e dai solchi profondi che lascia, che affiorano le consapevolezze abissali, quelle che per anni abbiamo negato. Ci investe come acqua fresca, che filtra per le crepe di casa, pronta a rinvigorirci, se non abbiamo paura di detergerci. Andiamo in giro come comete, seminando scie nelle vite degli altri. Nel cuore pulsante delle galassie c'è la polvere cosmica, tutto parte da lì, minuscoli granelli che si fondono insieme. È così che è nato l'universo, nessuno ce la fa da solo, forse è questo che la quarantena ci ha soffiato dentro fino all'anima. E non siamo soli, anche quando credevamo di esserlo, perché in fondo è questo il dono più grande che l'isolamento reca con sé. La capacità di riportarci a noi stessi e così anche agli altri. Ritornando agli appuntamenti in radio che abbiamo portato avanti nel tempo, Oltre al poliamore abbiamo anche invitato Elia Bonci, che è una attivista e scrittore per i diritti delle persone transessuali e transgender, a parlare anche appunto di transessualità, di transizione, di genere, di binarismo. E, a maggior ragione, anche incastonato in quello che ha prodotto questa sindemia, ovvero l'impossibilità per molte persone di vivere libere e quindi di essere costrette a vivere in una prigione, come lo può diventare spesso e volentieri la casa in cui si nasce, in cui si cresce, con genitori che non ti capiscono o che non accettano i tuoi cambiamenti, il tuo modo di essere, la tua identità, la tua ribellione, ma non solo. Uomini che a maggior ragione, con questo riavvicinamento, questa costrizione allo stare dentro, hanno potuto ancora perpetuare maggiori violenze, innescando un continuum di femminicidi nel corso della pandemia, che sono aumentati. E non è facile parlare anche di questo, ovviamente, con più persone. Bisogna trovare il linguaggio adatto, bisogna anche cercare di non andare ad escludere dalla narrazione tutta una serie di soggettività che comunque ne rientrano. Così come abbiamo anche parlato di spazi sicuri, abbiamo fatto una campagna interrogandoci appunto sulla sicurezza dei luoghi, che non è tanto la sicurezza statale, quindi una sicurezza fatta da forze dell'ordine, quale ordine, citando Lord Bean, ma sia una sicurezza fatta dalle persone che attraversano quegli spazi e quei tempi. Ci siamo chieste, ma gli stessi spazi dove militano attivisti e attiviste, compagni e compagne, sono sicuri per tutta una serie di soggettività oppure no? Abbiamo parlato con molti esponenti di varie culture musicali, dal punk hardcore all'hip hop, passando dalla techno, cercando di comprendere in che modo rendere magari più sicuri questi spazi, quali fenomeni discriminatori, quale molestie si potevano verificare in quegli spazi e come prevenirli, anche facendo ovviamente rete.
Sì, diciamo che anche questo, no? Parlare di sicurezza può essere un territorio scivoloso. Di solito chi è che parla di sicurezza? Non, diciamo, da sinistra si parla di sicurezza, non in termini che possono, diciamo, essere in linea con un discorso di sinistra. Però che fai? La percezione della sicurezza, il sentirsi sicure e sicuri è comunque un qualcosa di importante, di inevitabile, no? Un qualcosa a cui pensi. Ed era importante anche inserirsi, utilizzare quella parola e parlare anche di sicurezza in termini che non fossero necessariamente di securitarismo, per provare a dare delle alternative a quelle che possono essere, diciamo, no? Quelle facilmente, no? Frutto di strumentalizzazione. E poi sostanzialmente ci sono tanti modi di intendere la sicurezza. E quindi è importante anche farne un discorso femminista a partire da questo. Anche per quello che riguarda, poi sempre ritorniamo là, banalmente, il fatto della salute, no? E noi, diciamo, ci siamo mobilitate tanto, abbiamo portato quella che è una parte marginale, no, d'Italia all'interno di un dibattito che è stato anche nazionale, a partire da quello squallido siparietto che c'è stato per, diciamo, la nomina dei commissari al piano di rientro, quindi della sanità in Calabria. E anche là c'è stata la collaborazione, cioè quando voi avete visto, ad esempio, perché penso che vi sia arrivata notizia di Zuccatelli, il commissario appunto alla sanità, al piano di rientro, che diceva che le mascherine non servono un cazzo, quello è stato perché noi abbiamo deciso di registrare, innanzitutto di incontrare l'istituzione, che non è scontato. Come ci siamo arrivati è stata tramite un'occupazione simbolica del consultorio, però anche qua, nel senso, quelle che sono le modalità anche no politiche che noi abbiamo utilizzato, anche comunicative, è quella di una prima fase di conflitto, anche acuto, anche aspro, e poi finché non abbiamo ottenuto degli incontri con quelli che sono le persone che vuoi non vuoi, ti piaccia o non ti piaccia, nel potere. Se non diciamo pensando che chissà che cosa puoi ottenere, qualcosa l'abbiamo ottenuto ovviamente, però anche per una questione di inchiodare le persone alle proprie responsabilità. Perché una volta che ti ricevono e tu gli dici vedi che c'è questo e quest'altro problema, vedi che muoiono le persone aspettando 20 ore un'ambulanza, vedi che ci sono file e file di ambulanze in fila, in una regione che non è che abbia avuto chissà quanti casi Covid. Cioè la Calabria è stata zona rossa non per i casi Covid, ma per le insufficienze della struttura sanitaria. Una cosa allucinante. Eppure, quando anche la televisione ha narrato quelle che erano le proteste in Calabria a novembre, c'è stata il 5 novembre, c'è stata una manifestazione molto grossa, migliaia e migliaia di persone, che in un territorio come il nostro non è facile. Quello che ha colpito, devo dire la verità, anche parlando con persone da fuori, era il fatto che non si gridasse libertà, no, vogliamo riaperture, eccetera, eccetera. Si gridava sanità pubblica, si gridava gentile, morrone, vaffanculo. E qua c'è un'altra parte importante per quello che riguarda la comunicazione, l'individuazione chiara dei responsabili, di quelli che sono i nemici, si diceva, no? Il nemico. Ci deve essere, perché non può essere sì, lo è il sistema, la struttura in sé per sé, però poi ci sono delle persone materiali. E infatti, sempre quel 5 novembre si è andato, si gridava gentile morrone vaffanculo, poi ovviamente non sapete chi sono, forse dovrei spiegarlo, sono diciamo uno è il grande boss della sanità privata di Cosenza, uno che si è arricchito per 20 anni sulle spalle della povera gente sostanzialmente, scusate il linguaggio populista, ma questo è, nel senso che tu prendi fondi pubblici per arricchire, per fare i tuoi interessi, per gestire le tue cliniche private. L'altro invece è un altro che, diciamo, si è gestito la sanità pubblica, nel senso che lo gestiva come un proprio ufficio di collocamento, un bacino di voti, no? Di scambio. E questo è importante, anche l'individuazione. Quando si è andati in corteo, si è andati davanti alla clinica privata di uno di questi e poi sotto casa di uno di questi a citofonare. E poi diciamo anche le modalità di lotta alla fine sono molto tradizionali. Noi abbiamo fatto, diciamo, occupazioni che sono durate anche 2 settimane, siamo salite su un sacco di tetti praticamente. E ovviamente, come dicevo, ci siamo prestate anche alla televisione nazionale, ai grandi quotidiani, anche riviste mainstream, che voglio dire, sono anche contraddittorie, no, da un punto di vista femminista. Rilasciare un'intervista per Vanity Fair può essere una cosa abbastanza contraddittoria, però in quest'ottica ha un suo senso, perché comunque tu ti vuoi inserire in quel target, anche tu vuoi intercettare quel target, perché il punto è questo: non puoi sempre parlare a quelli che sono bene o male simili a te, devi un po' uscire, no, dalla bolla. E però la radio in questo senso assume un valore importantissimo, perché una radio indipendente ti permette comunque poi di veicolare tutto quello che vuoi per filo e per segno, secondo quelle che è la tua analisi reale. E ovviamente tu gestisci tutto, gestisci la comunicazione, gestisci il linguaggio. Ovviamente per noi il linguaggio è un qualcosa di estremamente importante.
Anche perché, come diceva Wittgenstein, i limiti del mio mondo sono i limiti del mio linguaggio, e in ogni caso attraverso il linguaggio noi creiamo il nostro mondo, quindi ovviamente è molto importante. E se abbiamo potuto collaborare con Radio C Roma è anche perché c'è una connessione di valori, di ideali, a differenza magari di quelle televisioni o quei giornali con cui non tanto abbiamo collaborato, ma in cui ci siamo inserite come collettivo. La televisione, così come la radio, così come il giornale, sono degli strumenti del comunicare, sono dei media, per definizione non sono neutri, no? Ma ciononostante possono essere strumentalizzati anche da collettivi politici, da determinate persone, per veicolare dei messaggi. Ovviamente c'è sì il rischio di essere strumentalizzato, eccetera, o comunque di venir visto manomesso ciò che è il messaggio, però i tentativi di penetrare questi sistemi vanno fatti, ed è importante, anche perché poi si vedono dei risultati, o comunque si arriva, il messaggio arriva a delle persone in un modo o nell'altro. Un'altra cosa che ho dimenticato prima per arricchire un po' il contesto della Calabria: al di là delle privatizzazioni, contestualmente negli ultimi sempre 30 anni sono stati chiusi più di 18 ospedali e presidi ospedalieri. E ricollegandomi a quello che diceva prima Luisa, molte persone hanno visto decadere il loro diritto alla salute, in quanto dovevano comunque percorrere chilometri e chilometri per raggiungere un posto dove poter accedere a delle cure. E infatti noi pensiamo che tutto questo dovrebbe essere ribaltato, non dovrebbero esserci così tante distanze per raggiungere dei posti in cui poter essere curate e soprattutto per poter stare bene. Quindi in una visione femminista è eliminare queste disuguaglianze. L'unico modo che abbiamo a livello sempre collettivo, nazionale, internazionale, è quello di eliminare la contraddizione tra privato e pubblico. L'unico modo per avere una sanità pubblica, c'è bisogno dell'assenza di una sanità privata. Cioè c'è bisogno dell'assenza di un sistema, di un'organizzazione, di un gruppo di persone che possa lucrare, che possa guadagnare da questo aspetto qua, da questo bisogno qua, da questo diritto qui. E adesso invece come ci troviamo? Ci troviamo con un presidente della regione che è diventato anche commissario, cioè Occhiuto, che ha partecipato allo smantellamento della sanità pubblica negli ultimi anni, che era con scopelliti quando venivano chiusi tutti questi ospedali, che dovevano essere poi convertiti in case di cura, ma che poi in case di cura non sono stati convertiti. Ma rappresenterebbe anche un paradosso: l'esistenza di una casa di cura e poi al di fuori l'inquinamento, il cemento, l'asfalto, tutto un qualcosa che va contro la salute inevitabilmente. Non solo la salute fisica, quindi respirare lo scarico delle macchine, la CO2, ma anche una questione di salute mentale, ovvero il vedere tutto grigio intorno e poco verde, poco natura, quindi il progressivo allontanamento che è stato effettuato negli anni attraverso l'urbanizzazione dalla nostra connessione con tutto ciò che ci circonda e soprattutto con la natura viva, con la vita.
Sì, sempre ritornando, adesso stiamo andando da un punto a un altro, anche a quella che è stata poi l'esperienza che dicevo durante la pandemia, perché comunque c'era una questione che o morivi di Covid o morivi di fame praticamente. Oltre a quello che dicevo, quindi una questione anche di consenso basato sull'azione, però, e quindi è basato sul fatto che un'alternativa deve essere non solo progettata ma messa in atto, perché è anche una dimostrazione potentissima da un punto di vista politico che laddove lo Stato, il Comune, il welfare non riesce ad intervenire, non si interessa neanche di intervenire, se la cittadinanza lo fa autonomamente, riuscendosi ad organizzare senza alcun tipo di guadagno economico peraltro dietro, quello è un messaggio importante anche. E poi anche in termini di consapevolezza, perché determinate realtà, se tu vivi nella tua bolla, che non è solo la bolla militante, è anche la bolla del privilegio, se tu hai passato la tua vita, comunque sei in una condizione, bene o male, di privilegio, non ti rendi conto di quelli che possono essere poi i problemi reali, no? Le condizioni veramente degradanti, di miseria, che non è solo una miseria da un punto di vista economico, una miseria anche nei rapporti umani, nel fatto che tu sei alienato dalla società anche. E infatti sempre dicendo che a partire dall'esperienza personale, leggo uno scritto che appunto è dovuto alla mia esperienza con Cosenza Solidale, durante la quale ho stretto amicizia con una senza tetto, che non era una senza tetto volontaria, nel senso esistono persone che sono senza tetto perché vogliono effettivamente vivere in questo modo, ma non era questo il caso. Era una persona che aveva chiari problemi psichiatrici anche, dovuti al fatto che viveva in un posto decisamente orrendo, viveva in una stazione dei treni. E allora chiunque si sarebbe ritrovato in queste condizioni al posto suo. E niente, ora fortunatamente sta meglio, però leggo questo che avevo scritto e poi direi anche di aprire alle domande, che abbiamo parlato anche troppo. Malina è una strega, una pazza che puzza, che urla, che feccia. Un ammasso di panni senza senso, senza scopo, senza tetto. Lo pensa probabilmente lo sbirro che la guarda da lontano mentre valuta con gli altri in gruppo dove poter andare a prendere il caffè. Intanto lei in mezzo alla strada che urla e che chiede di poter morire e non la sente nessuno. Perché non lo fate voi quel lavoro? Ci ha chiesto qualche giorno dopo e noi abbiamo riso di gusto. Ha proseguito dicendo: gli altri vivono sugli alberi, io sono rimasta sotto. Malina cammina lenta, una scarpa chiusa ed una aperta, i piedi gonfi, li trascina faticosamente e ogni due passi si ferma. Guarda a terra e vede il suo corpo e si dice col suo forte accento dell'est: «Dai, dobbiamo alzarci!» Ma a volte fatica troppo. A volte ci parla il rumeno e noi in qualche modo comunque la capiamo. L'ultima volta ha detto: lo vedi il mio corpo, rimane là, non mi segue. Ma io lo vedo, lo tocco, Federica ti tiene a braccetto. Che progressi, considerando che all'inizio ci chiedeva urlando perché le avessimo bruciato i documenti. Invece adesso Federica la tiene stretta, la sostiene col braccio e io la guardo male, ma Federica, proprio perché Federica non si stacca, non ce la fa, non ci riesce. Lei è l'unica cosa a cui si aggrappa e che le dice che è bella. Ha 40 anni Malina, dice, ma sembra troppo vecchia persino per camminare. La miseria deturpa, accartoccia, consuma più di ogni altra cosa. Ce l'hai una casa? Ce l'hai una stanza? Chiede ogni tanto come fosse un mantra. Persistente speranza, non si rassegna. Malina è una fata pezzentella che vive in un angolo della stazione. L'unica cosa che ha da dare, l'unico incantesimo a sua disposizione, è il suo sorriso o la sua risata. Tra i momenti più difficili, più alti e più belli della nostra giornata. La vita racchiusa in due bustone che usano di solito le casalinghe per bene, per fare la spesa. Il percorso dal bagno con le luci antibuco, blu elettrico, alla rampa di scale dove vive, è l'unico e il più faticoso della giornata. Questa è vita? Ci chiede. Mentre si guarda, si vede accasciata a terra, anche se in piedi accanto a noi. La notte ho paura di morire di freddo, che qualcuno dia fuoco al suo materasso. Il materasso che l'abbiamo regalato e spesso ci guarda dritto negli occhi e ci dice: questo è l'inferno. Ed io mo che rispondo? Io l'inferno l'ho appena intravisto, scoprendo per sbaglio la parte più vera, più cruda e crudele del mondo.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.